Buongiorno bambini, qui è Radio Scuola Anch'io, state tutti a casa che vi leggo una storia. Riprendiamo la nostra lettura di Alice nel Paese delle Meraviglie, capitolo 4, una commissione per il coniglio. Chi arrivò? Il coniglio bianco che tornava piano piano sui suoi passi, guardando attentamente intorno, come se avesse perduto qualche cosa, e intanto borbottava fra sé. «La duchessa! La duchessa! Oh, zampine mie, pellicce, baffi miei! Mi condannerà di certo a morte, com'è vero che i furetti sono furetti! Mi domando dove diavolo mi saranno cascati!» Alice indovinò subito che stava cercando i guanti bianchi e il ventaglio, e siccome era di natura molto servizievole, si mise premurosamente a cercarli, ma non li poté trovare in nessun posto. Tutto sembrava cambiato intorno, dopo la sua nuotatina nello stagno, e la grande sala con la tavola di vetro e la porticina era completamente sparita. Quando il coniglio si accorse di Alice, che si dava da fare per trovargli i guanti, si mise a strillare tutto arrabbiato. «Com'è, Marianna? Che stai facendo qui? Corri immediatamente a casa a prendermi un paio di guanti e un ventaglio. Su, svelta!» Alice ebbe tanta paura che corse via subito nella direzione indicata dal coniglio, senza provarsi a spiegargli l'errore in cui era caduto. «Mi ha scambiata per la sua donna di servizio», disse a se stessa mentre correva. «Chissà come resterà meravigliato quando scoprirà chi sono io, ma sarà meglio intanto che gli porti il ventaglio e i guanti, purché li trovi, si capisce». Mentre diceva così, arrivò a una graziosa casina sulla porta della quale c'era una lucida targa di ottone con inciso il nome B. Coniglio. Alice entrò senza bussare e corse su per le scale con una gran paura di incontrare la vera Marianna e di essere cacciata fuori di casa prima di aver potuto trovare il ventaglio e i guanti. «È buffo, però», diceva fra sé, «far commissioni per un coniglio, ma aspetto che uno di questi giorni anche Dina mi darà qualche ordine», e cominciò a immaginarsi quello che sarebbe successo. «Signorina Alice, svelta, si prepari per la passeggiata». «Un minuto, signorina, devo guardare questo buco di topo finché ritorna la Dina e stare attenta che il topo non scappi fuori». «Soltanto», continuò Alice, «non credo che permetterebbero a Dina di restare in casa nostra se cominciasse a dare ordini a destra e a sinistra». Era arrivata, intanto, in una graziosa stanzetta e sopra una tavola, presso la finestra, vide un ventaglio e alcune paia di guanti bianchi di fine capretto. Prese il ventaglio e un paio di guanti e stava per lasciare la stanza quando le cadde l'occhio sopra una bottiglietta che era accanto allo specchio. Non c'era nessun cartellino questa volta con la parola «bevimi», ma Alice la stappò lo stesso e se la portò alle labbra. «So di certo che succederà qualcosa di interessante», disse fra sé. «Capita sempre così, ogni volta che mangio o bevo qualche cosa. Vediamo che cosa si combina con questa bottiglia, spero che mi farà crescere un'altra volta, perché, per dir la verità, sono proprio stufa di essere una cosa così piccola». Successe proprio così, e molto più alla svelta di quello che si fosse immaginata. Non aveva ancora bevuto mezza bottiglia che si trovò la testa contro il soffitto e dovette chinarsi per non rompersi il collo. Mise subito giù la bottiglia, dicendo a se stessa: «Basta, basta, spero di non crescere dell'altro, non posso già più passare dalla porta. Vorrei non aver bevuto tanto». Ahimè, era troppo tardi. Alice continuò a crescere e dopo pochi minuti fu costretta ad inginocchiarsi sul pavimento. Dopo un altro minuto non c'era più posto neppure per questa posizione e la povera bimba provò a sdraiarsi con un gomito puntato contro la porta e l'altro braccio ripiegato contro la testa e continuava a crescere. Alla fine, come ultima risorsa, mise un braccio fuori dalla finestra e un piede su per il cammino e disse a se stessa: «Ora, qualunque cosa succeda, non posso far altro. Che sarà di me? Per fortuna, la magica bottiglietta aveva già fatto pienamente il suo effetto e Alice smise di crescere, però stava molto a disagio e siccome non vedeva nessuna possibilità di uscire da quella stanza, non c'è da meravigliarsi che si sentisse piuttosto infelice. Si stava meglio a casa, pensava la povera Alice, quando non c'era sempre il pericolo di diventare più grande o più piccola e non ti capitava di ricevere ordini da topi e conigli. Quasi quasi sarebbe stato meglio che non mi fossi infilata giù per quella tana di coniglio. Eppure, era come un'altra Alice, ora che parlava. È proprio curiosa questa vita. Mi domando che cosa mi può capitare ancora. Quando leggevo novelle di fate, credevo che tutte quelle cose meravigliose non succedessero mai. E ora eccomi qui, proprio nel mezzo di un racconto di fate. Si dovrebbe scrivere un libro su di me, si dovrebbe. Quando sarò cresciuta lo scriverò. Ma io sono bella e cresciuta, aggiunse in tono malinconico la prima Alice. Perlomeno, se crescessi ancora, non so davvero come farei a stare qua dentro. Ma allora, seguitava a riflettere, i miei anni non aumenteranno più? Resterò sempre una bambina? Da una parte sarebbe una gran bella cosa non diventare mai una donna fatta, ma d'altra parte avere sempre delle lezioni da studiare. Oh, no, non mi piacerebbero proprio. Ma sciocchina di un'Alice, come faresti a studiare delle lezioni qui? C'è appena posto per te e nemmeno un briciolino di posto per un libro. E così andò avanti un pezzo, prima esaminando un lato della questione e poi l'altro, e facendo addirittura una conversazione fra le due Alici. Ma dopo un po' sentì una voce di fuori e si mise zitta ad ascoltare.
Marianna? Marianna?
Gridava la voce.
Portami subito i guanti!
E si sentì un trotterello su per le scale. Alice capì che era il coniglio che veniva a cercarla e cominciò a tremare tanto che scuoteva tutta la casa, dimenticandosi completamente che ora era mille volte più grossa del coniglio e non c'era ragione al mondo perché avesse paura di lui. Il coniglio era intanto arrivato alla porta e cercava ad aprirla, ma siccome la porta si apriva verso l'interno e c'era il gomito di Alice che faceva resistenza, non ci riuscì. Alice sentì che diceva fra sé:
«Beh, girerò fuori ed entrerò per la finestra». «È proprio quello che non farai», si disse Alice.
Aspettò finché le sembrò di sentire il coniglio proprio sotto la finestra. Allora aprì la mano che sporgeva fuori e la richiuse di colpo, cercando d'acchiapparlo. Non ci riuscì, ma sentì un piccolo strillo, il rumore di una caduta e un fracasso di vetri rotti, dal quale concluse che molto probabilmente il coniglio doveva essere caduto sopra una serra o qualcosa di simile. Subito dopo, una voce infuriata, quella del coniglio, gridò:
«Tonio, Tonio, dove sei?»
E una voce che Alice non aveva ancora mai sentito rispose:
«Capperi, sor padrone, sono qui! Scavavo le mele, sor padrone!»
«Scavavi le mele? Ma bene!» gridò infuriato al coniglio.
«Vieni qui subito e aiutami a uscire da questo imbroglio!»
Altro rumore di vetri rotti.
«Ora, dimmi un po', Tonio, che cos'è quella roba alla finestra?» «Capperi, è un braccio, sor padrone!»
«Un braccio balordo? Chi ha mai visto un braccio di quella grandezza?»
«Riempie tutta la finestra!» «Capperi, le riempie sì, ma è un braccio, sor padrone, è un braccio!»
«Beh, in ogni modo, che ci sta a fare? Va e levalo!» Ci fu un lungo silenzio. Dopo questo, solo di tanto in tanto Alice poté sentire qualche sussurro, come per esempio:
«Capperi, non mi va, sor padrone, non mi va proprio!»
«Fa quel che ti dico, poltrone!» Alla fine Alice stese di nuovo la mano, cercando d'agguantare qualche cosa. Questa volta ci furono due piccoli strilli e ancora fracasso di vetri rotti.
Ci deve essere un bel po' di vetri in quella serra, pensò Alice. E ora che faranno? Quanto a tirarmi fuori dalla finestra, magari ci riuscissero. Non c'è pericolo che abbia voglia di restar qui. Per un po' di tempo non sentì più nulla. Poi le giunse un rumore di carriola e il suono di molte voci che parlavano tutte insieme. Alice riuscì ad afferrare queste parole. «L'altra scala? Dov'è l'altra scala?» «Oh, io ne avevo una sola. Quell'altra l'ha presa Memmo.» «Memmo? Svelto, portala qui.» «Qui, mettetele tutte e due in quell'angolo.» «No, legatele insieme prima. Non arrivano neanche a mezza altezza.» «Oh, va bene, anche così. Non essere troppo esigente. Il tetto reggerà?» «Attenti a quella regola, a quella tegola smossa. Eccola, che vien giù. Occhio alle teste.» Boom. «Chi è stato?» «Memmo, me lo immagino. Chi scende giù per il camino?» «Io no, vacci tu.» «No, davvero, Memmo ci andrà.» «Qui, Memmo, il padrone dice che devi scendere giù per il camino.» «Guarda, guarda!» disse Alice fra sé. «Sicché Memmo deve scendere giù per il camino. Tutto va a cascare sulle spalle di Memmo, a quanto pare. Non vorrei essere al posto di Memmo per nulla al mondo. Questo camino è molto stretto, ma penso che mi riuscirà di tirare un piccolo calcio.» Spinse il piede quanto più poté nel cammino e aspettò finché sentì un animaletto. Non le riuscì di indovinare di che specie fosse, che grattava e armeggiava nel camino proprio sopra di lei. Allora, dicendosi «questo è Memmo», tirò un forte calcio e aspettò per vedere quel che succedeva. La prima cosa che udì fu un coro generale di «eccolo là, Memmo!» Poi la voce isolata del coniglio «prendilo tu, lì accanto alla siepe!» Poi silenzio, poi ancora confusione di voci. «Sorreggetegli la testa! Un po' d'acquavite! Non lo soffocare! Come va ora, amico? Che ti è successo? Raccontaci!» Si sentì alla fine una debole, stridente vocina. «Questo è Memmo!» pensò Alice. «Bene, non lo so neanche io. No, grazie. Non ne voglio più. Sto meglio, ma sono troppo agitato, troppo per spiegarvi. Tutto quello che posso dirvi è che è una specie di babau. È saltato su tutto a un tratto e mi ha scaraventato per aria come un razzo.» «Sei proprio volato per aria come un razzo? Proprio così?» dissero gli altri. «Bisogna dar fuoco alla casa», disse la voce del coniglio. «Provatemi», gridò Alice con quanto fiato aveva, «e vi spedisco subito Dina!» Istantaneamente ci fu un silenzio di morte e Alice disse fra sé: «Mi domando che cosa faranno ora. Se avessero un po' di buon senso, leverebbero il tetto.» Dopo qualche minuto si sentì di nuovo un grande armeggiare e Alice udì il coniglio che diceva: «Una carriola piena basterà per cominciare.» «Una carriola di che cosa?» si chiese Alice. Ma il dubbio non durò a lungo, perché subito dopo una pioggia di sassolini tintinnò contro la finestra e alcuni la colpirono in faccia. «Ora li faccio smettere», si disse Alice e gridò forte: «farete bene a non ricominciare!» Ciò produsse un altro mortale silenzio. Ma con grande meraviglia Alice si accorse che i sassolini si trasformavano tutti in caramelle non appena toccavano il pavimento. Le venne allora una brillante idea. «Se succhio una di queste caramelle», si disse, «di certo ci sarà qualche cambiamento nella statura, e siccome non è possibile che diventi più grande, suppongo che diventerò più piccola.» Sgranocchiò una caramella e con sua grande soddisfazione si accorse che stava rimpicciolendo a vista d'occhio. Non appena fu abbastanza piccola da passare per la porta, corse fuori e trovò una vera folla di animaletti che aspettava davanti alla casa. Nel mezzo c'era Memmo, il povero lucertolone, sostenuto da due porcellini d'India che gli facevano bere qualcosa da una bottiglia. Alla vista di Alice immediatamente tutti gli animali le si scagliarono addosso, ma la bimba scappò a tutta velocità e in un momento si trovò in salvo in un fitto bosco. «La prima cosa da fare», si disse Alice mentre vagava a caso per il bosco, «è di crescere di nuovo finché non arrivo alla mia solita statura. La seconda cosa è trovare la strada per entrare in quel giardino così bello. Questo, mi pare, è il piano migliore». Senza dubbio, questo aveva l'aria di essere un piano eccellente, molto ben congegnato e semplicissimo. C'era una sola difficoltà, che Alice non aveva la più piccola idea di come si dovesse procedere per metterlo in atto. Mentre frugava ansiosamente con gli occhi fra gli alberi, ecco che un piccolo acuto abbaio, proprio al di sopra della sua testa, la fece guardare in su. In gran fretta. Un enorme cucciolo, dalla sua spropositata statura, stava guardando in giù verso di lei con grandi occhi rotondi e sporgeva debolmente una zampa per toccarla. «Povero piccino!» disse Alice in tono carezzevole e fece un grande sforzo per fischiargli, ma era terribilmente spaventata nello stesso tempo al pensiero che potesse essere affamato, nel qual caso era molto probabile che se la sarebbe mangiata nonostante tutti i suoi complimenti. Quasi senza sapere quel che facesse, raccolse un bastoncino e lo porse al cucciolo. A quella vista, con un latrato di gioia, il cucciolo fece un salto in aria, si precipitò sul bastoncino e fece l'atto di morderlo. Alice allora si rifugiò dietro un grande cardo per non essere buttata in terra. Ma nel momento in cui si affacciava dall'altra parte della pianta, il cucciolo si slanciò un'altra volta sul bastoncino e ruzzolò con le zampe all'aria nella fretta di agguantarlo. Alice pensò che era come giocare una partita a nascondino con un cavallo da tiro e aspettandosi ad ogni momento d'andare a finire sotto le zampe del cucciolo, riprese a correre intorno al cardo. Allora il cucciolo cominciò una serie di assalti al bastoncino, correndo avanti e indietro, ogni volta un pochino avanti e poi un bel po' indietro. E abbaiando con tutte le sue forze, finché alla fine si mise a sedere lontano, tutto ansimante, con la lingua fuori e gli occhi mezzi chiusi. Questo parve ad Alice il momento buono per scappare. Cominciò a correre e corse finché non si sentì assolutamente senza fiato e finché l'abbaiare del cucciolo non suonò fioco per la gran distanza. «Eppure, che caro cucciolino era quello!» disse Alice mentre si appoggiava a un ranuncolo per riposarsi e si sventolava a una delle sue foglie. «Mi sarebbe piaciuto insegnargli qualche gioco se fosse stato della giusta statura. Povera me! Avevo quasi dimenticato che bisogna cresca di nuovo. Vediamo un po'. Come si può fare? Suppongo che dovrò mangiare e bere qualche cosa, ma il gran problema è... Che cosa? Il gran problema certamente era che cosa. Alice guardò intorno a sé i fiorellini e i fili d'erba, ma non poté vedere nulla che avesse l'aria di essere la cosa giusta da mangiare o da bere in quella circostanza. Accanto a lei c'era un grosso fungo, presa poco della sua statura, e quando la bimba ebbe guardato sotto al fungo, ai due lati del fungo e dietro al fungo, le venne in mente che avrebbe fatto bene a guardare anche sopra. Si alzò sulla punta dei piedi, dette una sbirciatina sopra l'orlo del cappello e subito i suoi occhi si incontrarono con quelli di un grosso bruco azzurro che sedeva appunto sul cappello del fungo, a braccia incrociate, fumando tranquillamente un lungo narghilè e senza fare la minima attenzione a lei o a nient'altro. La storia qui finisce, ci rivedremo alla prossima.